il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Scuole prossime alla chiusura in Ticino, ma già si guarda il nuovo anno, si punta ad anticipare la sottoscrizione di contratti di tirocinio. Abusi nella chiesa riformata svizzera, il sinodo boccia lo studio ipotizzato, troppo ambizioso il progetto, bisogna ridimensionarlo. La guerra a Gaza, arrivata la risposta di Hamas al piano americano, Washington la esamina, ma Israele categorico, si tratta di un rifiuto. Rischia fino a 25 anni di carcere, negli Stati Uniti condanna per Hunter Biden, il figlio del presidente colpevole di possesso illegale d'arma. Mujinga Kambunji si riconferma sul tetto d'Europa. Medaglia d'oro della Bernese nei 200 metri agli europei di atletica a Roma. Ancora pochissimi giorni e in Ticino finirà l'anno scolastico per 55.000 allieve e allievi, così come per i quasi 5.000 docenti. È stato un anno intenso anche nella formazione professionale. Sono 12.000 le persone che si stanno formando oppure nuovi apprendistati, e poi da settembre ne partiranno altri, come per esempio nel settore del solare. I dati attuali della campagna di collocamento sono in linea con quelli degli scorsi anni, ma si vorrebbe cambiare qualcosa. Che cosa? Ce lo spiega Pervin Cavacioglu.
Finora, e i dati sono di giugno, sono stati firmati 533 contratti per il prossimo anno, in leggero aumento rispetto all'anno scorso. L'obiettivo è arrivare a settembre-ottobre con la sottoscrizione di 2.500 contratti di tirocinio. La campagna di collocamento in Ticino parte però sempre un po' più tardi rispetto al resto della Svizzera, un aspetto su cui sta riflettendo il Dipartimento dell'Educazione, ce lo conferma Paolo Colombo, che è il direttore della Divisione della Formazione Professionale.
Senz'altro sarebbe interessante poter anticipare questo momento della sottoscrizione dei contratti di tirocinio. D'altronde è una situazione abbastanza usuale nel resto del nostro paese, soprattutto nella Svizzera tedesca. Dunque, se riuscissimo effettivamente a non giungere verso la fine dell'estate a sottoscrivere dei contratti di tirocinio, credo che sarebbe un'azione interessante a favore appunto dei nostri giovani e delle nostre famiglie. E per questo credo che l'azione di tutti i partner della formazione professionale, che si ritrovano anche in questo concetto molto importante di mille strade di promozione dell'apprendistato, mira anche ad accompagnare i nostri giovani a una scelta consapevole e magari fare in modo che questa scelta avvenga con un po' più di anticipo rispetto a quanto conosciamo ora.
Si sta insomma lavorando per rendere l'apprendistato più attrattivo, far conoscere meglio e di più le varie possibilità della formazione professionale in Ticino.
E continuiamo a parlare di lavoro. I dipendenti in Svizzera sono sempre meno soddisfatti e non sentono di avere un legame emotivo con il datore di lavoro. Nonostante questo, sono però solo in pochi ad avere intenzione di cambiare impiego. E quanto emerge da uno studio che è stato pubblicato questa mattina dalla società di consulenza Gallup. I dettagli con Michel Volonté.
130.000 lavoratori in 145 paesi diversi sono stati intervistati per questo sondaggio. In Svizzera sono state interpellate più di 1.000 persone occupate professionalmente e risulta che la Confederazione si colloca tra gli ultimi posti in Europa in fatto di soddisfazione e fiducia nei confronti del posto di lavoro. Nel paese infatti solo il 54% si sente soddisfatto, 5 punti percentuali in meno rispetto a un anno fa. Neanche una persona su 10 si sente emotivamente legata all'impresa per cui lavora. Allo stesso tempo, però, la disponibilità delle svizzere e degli svizzeri a cercare un'altra occupazione è poca. Solo un lavoratore o una lavoratrice su 5 è alla ricerca di un nuovo posto, sebbene il 48% ritenga che questo sia un buon momento per trovare una nuova posizione. A livello europeo, tra i più soddisfatti sul posto di lavoro figurano i finlandesi, con l'83% della popolazione occupata contenta e fiduciosa nei confronti del datore di lavoro.
È stato innalzato a livello massimo, grado 5 su 5, il pericolo di inondazioni sulle rive del lago di Costanza. Le autorità comunali interessate hanno allestito sistemi di dighe mobili contro gli straripamenti, come ha indicato un rappresentante del centro di comando regionale di Kreuzlingen nel canton Turgovia. L'acqua ha già superato gli argini a Berlingen e a Rorschach. Secondo le previsioni degli esperti della Confederazione, il livello del lago raggiungerà il suo massimo nei prossimi giorni. A 3 giorni dal sì popolare al potenziamento delle rinnovabili, ecco la prossima tappa dell'impervio percorso verso la svolta energetica e l'iniziativa solare dei Verdi, il cui obiettivo è promuovere l'installazione di pannelli fotovoltaici su tutti i nuovi edifici e anche in caso di grandi lavori di ristrutturazione e in una seconda fase pure sugli stabili già esistenti. Una visione che però già non aveva superato lo scoglio del Parlamento. Da Berna arriva.
Il sole. Tutti ne parlano, tutti parlano dell'energia solare. Lo fanno con particolare insistenza i Verdi nel promuovere la loro nuova iniziativa popolare lanciata ieri. La presidente Lisa Mazzone. Vogliamo introdurre uno standard solare perché tutti gli edifici, i tetti e le infrastrutture esistenti che sono idonei producano energia solare. Oggi utilizziamo solo il 10% del potenziale. Nei nuovi edifici o in caso di grandi lavori di ristrutturazione, i tetti, le facciate e le infrastrutture ritenuti idonei dovranno dunque essere muniti di un impianto solare. Al più tardi, 15 anni dopo l'accettazione dell'iniziativa, inoltre, questo dovrebbe valere, con alcune eccezioni, anche per gli edifici già esistenti. Un processo che potrà essere sostenuto dalla Confederazione. Ma perché insistere dopo che il Consiglio degli Stati aveva respinto una proposta analoga quando sul tavolo c'era la legge sull'elettricità, approvata dal popolo domenica? Il Consiglio nazionale, da parte sua, aveva trovato una maggioranza per andare in questa direzione. La nostra iniziativa è la conseguenza logica del sì popolare di 3 giorni fa. Dare la priorità ai pannelli solari sui tetti e sugli edifici già esistenti. Iniziativa che è sostenuta dai partiti di sinistra, da alcuni politici verdi liberali, associazioni ambientaliste e sindacati. Gli antecedenti però non incoraggiano. Sempre domenica, nel canton Sciaffusa, i cittadini hanno bocciato una proposta simile. Sullo sfondo, intanto, continua a impazzare il nuovo, vecchio dibattito sul nucleare.
Occupiamoci ora degli abusi in ambito ecclesiastico. È arrivata una battuta d'arresto per la realizzazione di un vasto studio da parte della Chiesa riformata svizzera. Ieri il Sinodo, il Parlamento della Chiesa, riunito a Neuchâtel, ha infatti respinto la proposta del Consiglio di realizzare uno studio che esaminasse i casi in tutta la società e non solo nella Chiesa riformata. Risultato, si ricomincia da capo. Ce ne parla Gianluca Algiati.
Al più tardi dalla pubblicazione, lo scorso gennaio, della ricerca che aveva portato alla luce migliaia di abusi nella Chiesa riformata in Germania, il fenomeno non è più confinato alla sola Chiesa cattolica. In Svizzera il Consiglio, l'organo direttivo della Chiesa evangelica riformata, si era affrettato ad annunciare di voler indagare anche sul proprio passato. Non solo, si voleva esaminare un fenomeno di patriarcato trasversale a tutta la società, con uno studio da affidare all'Università di Lucerna e che avrebbe interpellato 20.000 persone. Ieri però, al termine della riunione del Sinodo, è arrivata la battuta d'arresto. I rappresentanti delle chiese cantonali, non coinvolti finora, hanno bocciato la proposta. Troppo costosa e troppo ambiziosa, secondo molti rappresentanti, per i quali una ricerca sugli abusi in tutta la società spetterebbe alla Confederazione.
Ça fait retarder les choses, oui, bien sûr, et puis ça nous le regrettons aussi énormément.
Delusa la reazione del vicepresidente del Consiglio Pierre-Philippe Blaser, per il quale questo stop non fa altro che rallentare le cose. Ai microfoni della Radio Romanda, Blaser ha però promesso di volersi mettere subito al lavoro, anche perché dal Sinodo è arrivato l'invito a sollecitare la Confederazione affinché realizzi uno studio sugli abusi sessuali in tutta la società, ma anche al Consiglio a costituire un gruppo di lavoro con esperti esterni e vittime per definire se e come realizzare un'indagine specifica per la Chiesa riformata.
La guerra a Gaza è arrivata, la risposta ufficiale di Hamas al piano degli Stati Uniti sostenuto dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il movimento palestinese ha proposto alcune modifiche e chiede un cessate il fuoco permanente. Washington sta esaminando questa risposta, anche se Israele è categorico, Hamas ha rifiutato il piano americano. Gli sforzi di mediazione continueranno, assicurano comunque Egitto e Qatar. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Per Israele è tutto molto chiaro. Hamas ha respinto la proposta degli Stati Uniti per il cessate il fuoco a Gaza. Washington invece fa sapere che sta ancora esaminando la risposta che il movimento islamico ha dato ieri al Qatar e all'Egitto. Stando a quanto riferiscono oggi alcuni giornali, Hamas, in accordo con l'alleata Jihad Islamica, ha presentato alcuni emendamenti al testo dell'accordo, in particolare un nuovo calendario per la cessazione permanente delle ostilità e per il ritiro completo delle forze armate israeliane da Gaza. Hamas e Jihad in un comunicato danno priorità alla necessità di fermare l'offensiva israeliana. I due gruppi aggiungono però di essere pronti ad impegnarsi per raggiungere un accordo. L'ostacolo al tavolo del negoziato era e resta l'interruzione dei combattimenti. Hamas vuole la fine totale della guerra. Invece il governo Netanyahu ripete che il cessate il fuoco sarà temporaneo, finalizzato a far liberare gli ostaggi. Poi riprenderà l'offensiva per annientare il movimento islamico. Sullo sfondo c'è la situazione umanitaria, sempre più grave nel piccolo territorio palestinese, descritta dal segretario generale dell'ONU Antonio Guterres alla conferenza dei paesi donatori per Gaza ieri in Giordania. Il 75% della popolazione è sfollato molte volte a causa degli attacchi israeliani ed oltre 50.000 bambini necessitano di cure per la malnutrizione, ha detto Guterres, sottolineando che la soluzione alla crisi umanitaria dovrà essere politica, basata sui due stati, Palestina e Israele, che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza.
Rischia fino a 25 anni di carcere, anche se la pena sarà probabilmente molto più lieve. Negli Stati Uniti Hunter Biden è stato giudicato colpevole per l'acquisto di un'arma nonostante la sua dipendenza dalle droghe. Non lo grazierò, accetto il risultato e continuerò a rispettare il corso della legge, ma io e mia moglie non lo abbandoneremo, sono un presidente ma anche un padre. Questa è la reazione di Joe Biden alla decisione della Corte. Sentiamo il nostro collaboratore Cristiano Valli.
Ci siamo concentrati sulle prove, non sul suo stile di vita. Così a caldo alla CNN, uno dei membri della giuria, a cui sono bastate 3 ore di camera di consiglio per giudicare Hunter Biden colpevole di aver violato la legge in materia di possesso di un'arma da fuoco per chi ha una dipendenza da droghe illegali. Hunter Biden doveva rispondere di 3 capi d'accusa legati al possesso di una pistola nel 2018, quando ha mentito 2 volte nei moduli compilati per l'acquisto ed è rimasto illegalmente in possesso dell'arma per 11 giorni. Tra circa 4 mesi la sentenza. Hunter Biden rischia in teoria fino a 25 anni di carcere, ma la giurisprudenza suggerisce una pena decisamente più leggera. Il giudice dovrà tenere conto delle sentenze comminate in casi simili ed anche del fatto che non ci sono molti casi simili. Tali accuse vengono di solito risolte con un patteggiamento che in questo caso è stato espressamente rifiutato dalla Corte. Nonostante la pressione dei media, la condanna non dovrebbe inguaiare Joe Biden più di tanto agli occhi dell'opinione pubblica. Secondo numerosi sondaggi, il presidente ha affrontato le vicende giudiziarie del figlio come un padre devoto e rispettoso delle istituzioni.
E prima di chiudere andiamo in Italia, tornerà a fare il sindaco di Riace, parliamo di Domenico Lucano che è stato eletto con il 46% di consensi per ricoprire nuovamente la carica che era stato costretto a lasciare nel 2018 a seguito di guai giudiziari da cui poi è stato assolto. Per Lucano una rivincita, anzi una doppia rivincita, come ci spiega Anna Valenti.
Doppia rivincita perché Mimmo Lucano è protagonista di una doppia vittoria alle urne. È stato eletto al Parlamento europeo tra le file di Alleanza Verdi e Sinistra, ma ha conquistato anche la fiducia dei suoi concittadini, che lo hanno rivoluto sindaco di Riace, piccolo comune della provincia di Reggio Calabria. Per Mimmo Lucano è il quarto mandato, ma citiamo le sue parole, è il più emozionante, perché ha il sapore del riscatto, della riabilitazione. Lucano, ricordiamo, aveva reso Riace famoso in tutto il mondo per il modello di accoglienza e integrazione dei migranti a cui aveva dato vita. Era riuscito a rivitalizzare un paese in preda allo spopolamento affittando ai migranti le case lasciate vuote dagli emigrati all'estero. Aveva dato vita a progetti di microimprenditorialità nell'artigianato e agricoltura, accoglienza diffusa, il nome tecnico del modello Riace. Modello cancellato nel 2018 dall'allora ministro dell'interno Matteo Salvini, che con i suoi decreti sicurezza diede vita alla concentrazione dei migranti in grandi strutture chiuse. Ma il 2018 coincide anche con l'inizio dei guai giudiziari che travolsero Mimmo Lucano, accusato dalla procura di Locri di reati come truffe e falso in relazione alla gestione dei migranti, così come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel 2021 venne condannato a 13 anni di reclusione, nel 2023 la Corte di Appello ribaltò la sentenza assolvendolo. Ora Mimmo Lucano intende ricominciare da dove aveva lasciato 5 anni fa, ricreando il suo villaggio globale, che vorrebbe esportare anche in Europa, già Mimmo Lucano manterrà entrambe le cariche, cosa possibile perché Riace ha meno di 15.000 abitanti. Doppia vittoria, ma anche doppia sfida.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.